Cara Debora e caro Mauro, in Italia conta sempre l'articolo quinto, chi ha i soldi in mano ha sempre vinto.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Debora Rosciani e Mauro Meazza.
Ascolterei tutta, veramente una interpretazione che mi emoziona sempre molto esattamente come sono rimaste particolarmente emozionate le protagoniste, loro malgrado, della nostra storia di copertina di oggi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Debora. Effettivamente diciamo che abbiamo usato con un po' di leggerezza, perché la canzone, questa meravigliosa interpretazione riguarda una canzone di chiesa, una canzone sacra. Però qui invece c'è stato proprio una cosa molto profana, cioè quella di un signore che appunto al quale
che non si è comportato da signore
per niente, al quale si erano affidati, appunto avevano seguito alcune suore, le suore della congregazione Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue
di Palermo.
E queste sorelle si erano affidate a questo factotum che dal 2022, ma già praticamente durante il periodo del Covid, dei lockdown,
diciamo che si era candidato per assumere questo ruolo nel periodo appunto del Covid, e loro poi si erano convinte e lui aveva cominciato a lavorare tra virgolette.
Sì, per il suo proprio vantaggio. Esatto. Però lui
si occupava di tutte le incombenze,
tutto, pagava pagamenti in banca, pagamenti alla posta, l'INPS, tutto, anche lavori di ristrutturazione all'interno della casa di riposo lui faceva tutto quanto, e diceva in realtà intascava i soldi i soldi delle sorelle per comprare auto e moto di grossa cilindrata e persino per ristrutturare, sì, ma non la casa di riposo ma la sua propria abitazione.
Come si sono accorte le sorelle? Praticamente ad un certo punto l'INPS ha bussato alla porta del convento chiedendo conto dei contributi da pagare ai dipendenti della casa di riposo, e allora la superiora si è insospettita,
sì, ha chiamato la guardia di finanza.
Esatto, grandissima, noi quei soldi li abbiamo versati, ha detto, abbiamo affidato tutto al nostro factotum, e quindi i riflettori, come riporta la Repubblica nelle pagine di Palermo appunto di stamattina, si sono accesi sul volontario tuttofare che nel giro di 2 anni aveva acquisito anche gran potere all'interno dell'istituto religioso. La Guardia di Finanza si è insospettita poi di questo suo comportamento anomalo, perché aveva un tenore di vita incompatibile con quello che era il suo status ufficiale di disoccupato e nullatenente. Peraltro, per coinvolgere anche il nostro ospite presente qui negli studi di Radio 24, aggiungo un'ulteriore perla a tutta la storia. Il volontario truffatore, racconta Repubblica, aveva davvero una grande fantasia, perché un giorno disse che era necessario rinnovare una certa documentazione presso la Camera di Commercio relativa agli ospiti della struttura. Servono 2.200 euro e questa è una. E poi un'altra volta ancora si è inventato una rata IRPEF di 5.000 euro.
Precisi proprio, 5.000 euro. Allora, il nostro ospite è Massimiliano Allievi, il dottor Massimiliano Allievi, commercialista. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Aspetta, che c'è pure questa. Durante la stagione della pandemia aveva anche detto che servivano 14.000 euro per comprare i mattoni, li comprava lui, necessari per realizzare una stanza per i malati di Covid.
Va bene, un signore senza scrupoli. Però con il dottor Allievi dicevamo, forse si può trarre un insegnamento, che è quello: ma non affidate i soldi al factotum così, dicendo poi me ne occupo io. Non...
Pagate direttamente oppure tramite intermediari abilitati. Ecco, sulle tasse e sui contributi INPS bisogna avere 100 occhi. No, mi è venuto in mente, magari ha anche chiesto il bonus ristrutturazione, il signore, il factotum.
Sì, per sé,
esatto.
Anche al commercialista di dicevi, cioè meglio non dare queste cose.
Allora, secondo me,
voi,
esatto,
poi...
o direttamente, oppure il commercialista può fare un servizio, ma come intermediario, nel senso pagare gli F24 vostri, ma in qualità di intermediario, quindi non direttamente. Ecco, è sempre bene, secondo me, su tasse e contributi. Esserci in prima persona.
Ci sono però dei contribuenti particolarmente fragili che chiaramente
certo,
hanno
certo
bisogno di un supplemento di attenzione e di aiuto. Allora,
anche
a proposito di fragili,
esatto, consigliamo magari un buon commercialista, non di affidarsi, ecco, il factotum per carità, magari volenteroso, però meglio di no.
A proposito di fragili, dicevo, e di vulnerabili,
esatto,
di che si parla stamattina,
e di pagamenti, perché parliamo di bollette da prima, il difficile ritorno al mercato di maggior tutela per chi ne ha pieno diritto.
Esattamente, per le vulnerabilità un ascoltatore ci ha segnalato di aver dovuto sottoscrivere un nuovo e soprattutto particolarmente complesso contratto con l'operatore che ha consentito questa operazione. Noi questa mattina ne parleremo con un nostro esperto di riferimento per questi temi, torna a trovarci Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo, perché ci siamo chiesti, ma firmare un contratto ex novo perché non basta l'anagrafica? Sappiamo che c'è una norma e ARERA che ci dicono che basta il requisito anagrafico per poter disporre il ritorno proprio grazie a questa condizione di vulnerabilità alla maggior tutela, e invece qua pare che gli operatori facciano stipulare contratti ex novo che sono soprattutto decisamente complicati, decine e decine di pagine.
Anche perché stiamo parlando, come dicevi giustamente Deborah, di soggetti che magari sono in età avanzata, insomma, come il sottoscritto anche di più, quindi
però
sono un po'
hai,
meno avvezzi.
Tu non hai
questo...
la condizione di vulnerabilità
non ancora
e hai
non
anche
ancora
parecchi anni davanti a te. Invece perché c'è Massimiliano Allievi qui?
Perché siamo qui un po' alla stretta finale del concordato preventivo biennale. Scusate, non volevo fare la rima, però mi è venuta involontariamente.
Ma tu sei poeta dentro.
Perché il 31, adesso guardo però il dottor
Allievi. Sono i giorni
Allievi
decisivi, sì, entro il 31. Niente proroga per il momento.
Vero, perché questa era un po' la cosa, anche la richiesta che era stata fatta pesantemente dalla vostra categoria, dai
sì,
commercialisti.
Sì, sì, sì.
Elbano De Nuccio aveva detto, il presidente della categoria aveva detto, guardate, non ce la facciamo, il software è arrivato tardi, i clienti hanno bisogno di spiegazioni dettagliate.
Anche i chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate sono arrivati negli scorsi giorni e alcuni ancora devono essere alcuni aspetti devono essere chiariti, quindi si sperava in una proroga, ma da quello che sembra
non ce n'è traccia.
Al momento non c'è speranza.
Quindi al 31 bisogna sostanzialmente, Deborah, decidere se ti piace o no la proposta che ti hanno mandato le entrate, se tu sei una partita IVA, un forfettario.
E i numeri ci dicono che le adesioni non è che siano state proprio spumeggianti.
Ieri Sole 24 del lunedì diceva che siamo sul 10%, io non so se nella sua personale
casistica di ufficio.
Ma sì, allora più o meno le percentuali sono quelle, secondo me però questi sono i giorni decisivi, nel senso che in questi ultimi giorni, sulla base delle ultime notizie, in tanti stanno ancora prendendo una decisione, facendo anche i loro calcoli di dire,
esatto,
cos'è che prevedo di incassare da qui alla fine dell'anno, oppure che cosa prevedo di fare nel 2025.
Approfittiamo allora per chiedere agli ascoltatori,
esatto,
di
se vogliono, pensano di aderire, hanno valutato la cosa con un professionista, con un commercialista, non con un factotum, mi raccomando.
Esatto.
800 24 0024, numero verde per intervenire in diretta, oppure 349 238 6666 per messaggi SMS e WhatsApp. Chioso e chiudo dicendo che se non si aderisce alla proposta dell'Agenzia delle Entrate del concordato preventivo biennale, non si può neanche però cogliere, per così dire, l'occasione
del ravvedimento speciale.
Si è detto veramente con la massima tranquillità del ravvedimento speciale, cioè la possibilità di chiudere sostanzialmente i conti con le annualità precedenti fino al 2022 e non avere, diciamo, più nulla a che dimostrare presso l'agenzia
per quegli anni, esatto,
salvo casi di dolo proprio,
esatto.
Di quelli, ecco, se hai voluto frodare l'agenzia si riserva comunque di venire a prenderti,
fare accessi, ispezioni e controllare.
Per capirci, il factotum non potrebbe fare,
esatto,
questo
potrebbe
tipo
sanare
di sanatoria. Va bene, abbiamo un giornale del risparmio?
Sì, ce l'abbiamo, perché poi guarda, la prima notizia è proprio nostra, ci ha suscitato molte perplessità, molti interrogativi, quindi andrei subito a condividerla con i nostri ascoltatori.
Condono, 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 e vado ma non so perché.
Sì, il pentolone che bolle con tutte le misure che bollono. Tra l'altro non mi piace dire bollono in pentola, però è corretto.
Beh, anche perché ancora
bolliscono.
Non, forse oggi vediamo la manovra nella sua versione
scritta.
Esatto. Cioè, esisterà un testo scritto che verrà presentato alle Camere, lo attendiamo per oggi.
E sai cosa non ci vedi scritto dentro? Quella cosa che noi sono mesi che diciamo e che anticipiamo che ci sarebbe stata dentro quasi con totale sicurezza, quasi al 100%.
Sì, allora
ci abbiamo pure fatto la Digital Roundtable sopra. Inutile.
Noi pensavamo che sarebbe stato attivato un nuovo periodo, un nuovo semestre, cioè 6 mesi, per invitare specialmente i più giovani a versare il TFR nella previdenza integrativa nei fondi pensione.
Un altro periodo di silenzio assenso come quello che è già stato fatto più di 10 anni fa nel nostro paese.
Invece, secondo quanto anticipa oggi il Messaggero, il governo punterebbe a utilizzare attraverso il TFR l'accesso al pensionamento anticipato e utilizzare quanto viene versato nei fondi pensione. Cioè il TFR destinato al fondo pensione potrebbe essere utilizzato per anticipare il ritiro dal lavoro come una sorta di anticipo di pensione.
Un rafforzamento della RITA, no? Te lo ricordi? Sì. Ne abbiamo già parlato, la rendita integrativa temporanea anticipata, che permette l'erogazione frazionata di tutto o parte del montante che è stato accumulato per coprire appunto i contributi mancanti e accedere alla pensione di vecchiaia. L'avrebbe proprio scritta la misura il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, ma questa è una parte, diciamo. Poi c'è la seconda parte del silenzio assenso, che invece il governo già da quest'estate stava promettendo appunto che avrebbe riproposto, invece non se ne fa nulla. In questo caso ad essersi messa di traverso sarebbe stata la Ragioneria Generale dello Stato, preoccupata per la tenuta finanziaria dell'INPS, perché parte del TFR appunto che non viene già versato ai fondi finisce per le aziende che hanno un numero superiore di 50 dipendenti a questa proprio ad una sorta
di
cassa di
tesoreria,
esatto.
Sì.
E quindi non so, sono preoccupati che potrebbe mancare questa parte. Non lo so, fatto sta che eravamo certi che lo facessero e invece niente.
Probabilmente non lo leggeremo. Però Deborah, non hai detto l'ultima parola. L'ultima parola sarà detta il 31 dicembre o pochi giorni prima, quando arriverà. Io sono pronto a scommettere anche una parte della retribuzione, il maxi emendamento che riscriverà integralmente la manovra. Perché di solito succede sempre così: il dottor Allievi sorride, però.
Ma infatti, per noi commercialisti, il periodo di Natale è intenso, ecco. Bisogna, perché ci sono tutte le novità
la manovra dell'anno dopo. Si legge quello che c'è veramente, la manovra lo leggete al cenone, quello di
sì, esatto.
Silvestro.
Va bene, senti, facciamo il primo tema di stamattina, visto che hanno bussato alla porta di Due di Denari.
Dillo a Due di Denari.
Buongiorno Due di Denari, mio padre era nel libero mercato e voleva tornare a quello tutelato per il gas. Lui ha 89 anni e questa operazione dovrebbe essere sempre possibile per gli over 75, ma è stata abbastanza complicata perché il gestore Edison ci ha inviato un modulo da 11 pagine da verificare, compilare, eccetera. Abbiamo speso diverse ore. La domanda è: non dovrebbe essere più semplice fare questa ritorno al mercato tutelato per un over 75?
Allora, adesso, a prescindere dall'operatore citato, dal nostro ascoltatore che ci ha mandato ieri questo messaggio, io farei un punto generale della situazione. Per chi ha la condizione di vulnerabilità e vuole rivendicarla e magari in passato aveva fatto la scelta di passare al mercato libero perché magari, non lo so, aveva trovato un'offerta particolarmente interessante nel mercato, insomma, ma non basta il requisito anagrafico, visto che l'ARERA o comunque la norma non ne chiede altre, e invece no, pare che in questo caso sia stato necessario sottoscrivere un contratto ex novo, e peraltro particolarmente complicato. Tra l'altro l'ascoltatore segnalava anche come sia ovviamente complicato per le persone che hanno un'età particolarmente alta, se non hai un familiare accanto che ti aiuta a gestire queste cose, come avrebbe potuto fare in questo caso questo signore.
Sì,
a chi chiediamo?
Lo chiediamo a Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo, che abbiamo richiamato in servizio. Buongiorno Luigi.
Grazie, perché io sono sempre l'ufficio complicazione, cose già complicate, vero?
No, non è per questo, però effettivamente, come diceva Deborah, allora, sono un over 75, ipotizziamo, non lo sono ancora, tra poco però non lo sono ancora, e sono un over 75, quindi sono un soggetto vulnerabile. Avevo scelto ai tempi il mercato libero, però adesso ho visto che vorrei tornare al mercato di maggior tutela. Devo individuare chi è il mio nuovo fornitore attualmente, perché c'è stato questo rimescolamento dei fornitori, e però chi è il nuovo fornitore del mercato di maggior tutela, e andare a chiedergli di mettermi in quel mercato lì, di riportarmi in quel mercato lì. Risultato, come è capitato, come segnala il nostro ascoltatore, 14 pagine di contratto. Caspita, ma non basta il codice fiscale, da lì c'è l'anno di nascita, punto e basta, insomma, rimettetemi lì senza fare storie, mi viene da dire. Non è così, Luigi?
No, perché se una cosa è a tuo svantaggio basta dire un sì, se una cosa è a tuo vantaggio devi dimostrare che avere le caratteristiche per ottenerla. Ovviamente riferimento puramente casuale ai cosiddetti contratti di truffa, perché come sappiamo basta dire sì, sono io. No, la questione è molto complessa, e tra l'altro bisogna dire, stiamo parlando di luce o di gas? Perché
di
le
gas.
Cose sono completamente sì, in questo caso.
Perché nel caso dell'energia sono... l'ascoltatore poi ci ha raccontato che il passaggio è stato molto più semplice, l'assegnazione è stata molto più semplice, per il gas è più complicato. Perché?
Esatto. Perché? Perché per il gas non esiste più la tutela, esiste una tariffa a condizioni di tutela, e quindi essendo una tariffa è un vero e proprio nuovo contratto, mentre per l'energia elettrica è un vero e proprio mercato a sé, riferito soltanto a coloro che le hanno le condizioni di vulnerabilità, quindi ho i requisiti, ne faccio richiesta e entro direttamente. Per quanto riguarda invece il gas, io devo disattivare le mie condizioni contrattuali precedenti, attenzione, recedere, no? Perché disattivare vuol dire disattivare completamente
il contatto, no, infatti
recedere da quelle condizioni di libero mercato, e quindi da un'offerta contrattuale, e passare a una nuova offerta contrattuale che si chiama l'offerta a condizione di tutela per i soggetti vulnerabili. Già il nome è tutto un programma. E quindi, essendo un vero e proprio nuovo contratto, è ovvio che gli operatori fanno tutta la resistenza del caso per dire: no, ma perché devi aderire a questo tipo di contratto quando ho quest'altro tipo di contratto? E cercano quindi di conseguenza di complicare e amplificare la cosa, perché non basta dimostrare di avere i requisiti attraverso il cosiddetto sistema informativo integrato, che per il gas non esiste, ma bisogna dimostrarlo, quindi devi andare a dire: io sono un ultra 75enne,
cioè. Quindi diciamo non è stata in questo caso una forzatura dello specifico gruppo che ha segnalato appunto l'ascoltatore, ma è proprio una prassi di mercato autorizzata per gli operatori, in teoria. Cioè,
assolutamente sì, esiste questo servizio di tutela della vulnerabilità per il settore del gas, in cui, ricordiamolo, però questa è una cosa importante, perché tutti gli operatori del mercato gas sono obbligati, nel caso in cui il cliente lo chieda, ad attivare questa tipologia di offerta, cioè non si possono rifiutare se io lo voglio, e tutti gli operatori, indipendentemente da dove ci troviamo. Diverso è invece per quanto riguarda il settore energia, che apparentemente è più facile, ma in realtà è più complicato, perché tu devi sapere intanto chi è l'esercente di quella zona che ti può fare la cosiddetta offerta a condizione di tutela per i vulnerabili, e non sono tutti operatori, sono soltanto alcuni particolari operatori che hanno vinto la cosiddetta gara delle aste in quel territorio, e per cui ti puoi rivolgere solo ed esclusivamente a loro. Ma per sapere chi sono devi addirittura andare sul portale dell'autorità, andare nella sezione cerca operatore, inserire il comune e poi ti esce fuori il nome di questo operatore.
Devo dire che in questo caso specifico poi l'avevamo anche fatto, insomma eravamo andati a controllare con questo ascoltatore che abbiamo sentito appunto in privato, e abbiamo provato appunto a ricostruire tutto ciò. E niente, Luigi, grazie, comunque tu ci confermi
ma
che niente, bisogna firmare un contratto dalle 10 alle 15 pagine, e anche se si tratta di una persona appunto fragile, in là con gli anni, che se non ha un familiare accanto ovviamente rimane lì dove sta, perché si scoraggia di fronte a tanta documentazione che va mandata attraverso chiaramente poi un'email, quindi va scannerizzata tutta, va mandato il PDF, non è che tu puoi andare in ufficio a portare questo documento,
no,
anche se avessi voglia di
farti. E non c'è nessuno che può aiutarti, però posso dire una cosa, non l'abbiamo mai detto, tutti pensano che non si può più rientrare nel cosiddetto mercato di tutela anche se non si è vulnerabile. Invece, diciamo una cosa, un anticipo credo esclusivo in assoluto. Abbiamo scoperto che c'è un trucco, invece, si può e lo possono fare tutti i cittadini italiani, anche quelli che non sono vulnerabili. Basta recedere dal proprio contratto di fornitura. Attenzione, recesso, non disdetta. E dopo 30 giorni quell'operatore con cui avevamo un contratto di fornitura di libero mercato è obbligato a trasferirci in un contenitore che si chiama ultima istanza, e lì ci verranno applicate le vantaggiosissime condizioni del cosiddetto servizio a tutele graduali. È complicato, però ve lo scriveremo.
Ma questo sia per gas che per l'elettricità, Luigi?
No, purtroppo solo per l'elettricità.
Perché... Solo per l'elettricità.
Esatto. Sì.
Va bene, ci penseremo. In attesa di diventare vulnerabili, ci penseremo.
Ma tu ci stai già nelle tutele graduali? Non ti ricordi che il passaggio a mercato libero non l'hai ancora fatto? Al contrario di me, che ho pagato.
Ci devo pensare. Ho 3 anni per pensarci, mi ha detto Luigi Gabriele, e quindi io ci penso. Perché...
Ma ci sei già? Perché ti deve dovevo ripetere?
No, per pensarci, nel senso per pensare se e come passare al mercato libero. Ah, giusto, ecco. Luigi, perché questo tutele graduali dell'elettricità durerà ancora per un bel pezzo.
Grazie, Luigi. A presto.
Molto conveniente. Ciao
lo sappiamo. Ciao. Faccio la borsa, dai.
Eh sì, le borse.
Vergogna assoluta. Vergogna.
Due di denari.
Con sta pioggia e con sto vento, chi è che bussa al mio convento? Sono un povero funzionario dell'INPS che vi vuole interrogare.
Chi ha pensato al mercato energetico libero dovrebbe essere processato, messo in galera e si dovrebbe buttare anche la chiave, perché ha combinato una grossa, molto grossa complicazione.
Buongiorno Rosciano e Meazza, il concordato preventivo sarà un altro flop di questo governo Melone, come per gli immigrati, come per l'Albania, come per tutto, proprio su flop.
I numeri effettivamente, non so se i commercialisti, i fiscalisti sono d'accordo nel descriverlo un flop, ma insomma il 10% delle attenzioni.
Io ho un
sul
dubbio,
potenziale.
Ma l'altro messaggio, quello precedente, era di sua santità, perché sembrava
in persona che
non vorrei si è permalito che... anche lui sul mercato libero.
Per carità, noi se vuole chiamare anche lui può utilizzare l'800240024 ci mancherebbe altro, anzi diamo magari un segnale al centralino, oppure 349-238-6666. Già ci sono diverse domande che sono arrivate e probabilmente lo dicevamo prima con il dottor Massimiliano Allievi, commercialista, esperto del Sole 24 Ore, oramai ospite fisso qui a Due di Denari. Effettivamente questo concordato sembra non aver ancora scaldato gli animi, forse si confidava in una proroga che però non c'è al momento e difficilmente forse ci sarà.
Vediamo secondo me in questi giorni, perché col fatto che è stato agganciato il discorso del ravvedimento speciale, quindi la possibilità di sanare gli anni precedenti, magari questo sarà un incentivo ulteriore a dire ok, accetto per i prossimi anni e intanto sano il passato, ecco.
Perché non ha approfittato o non sta approfittando di questa opportunità? Secondo lei lo fa per quali ragioni? Quali sono le complicazioni anche che ostacolano la presa di decisione?
Il problema è la paura di molti, soprattutto chi non è forfettario, che quindi deve accordarsi per il 2024 e per il 2025 col fisco, di dire ma com'è che andrà il 2025? Cioè riuscirò effettivamente a fare almeno come reddito la proposta dell'Agenzia delle Entrate? Per alcune categorie è facilmente prevedibile, perché uno dice magari ho la certezza a grandi linee di incassare queste cifre, per altri dipende da molte variabili, cioè starò bene, non starò bene, sarà una buona annata, ci sarà la recessione, cioè sono tanti fattori che vanno messi vanno
allineati,
valutati,
esatto. Concettualmente.
E però, quindi molti per la paura dicono vabbè, allora preferisco non accettare. Esatto.
Però c'è da dire anche che sulla base delle simulazioni che abbiamo presentato in queste settimane sul Sole 24 Ore, se uno ha una cattiva pagella fiscale, cioè questo indice di affidabilità sintetico di affidabilità, il cosiddetto ISA, che insomma fa dubitare che lui si ricordi esattamente di dichiarare tutto quanto, insomma che comunque sia un po' fuori dalle medie della categoria, ecco, mettiamola così in modo più elegante. Dicevo, se uno sta in questa condizione, la proposta dell'agenzia dovrebbe essere conveniente.
Eh sì, perché punta ad arrivare al voto fiscale 10, però ci arriva gradualmente, quindi magari per i primi anni per molti potrebbe essere conveniente, perché uno dice mi accordo con il fisco, mi adeguo pian piano, ma intanto ne ho un vantaggio in termini di tassazione, ecco, di tasse da pagare.
Magari si può venire anche da situazioni un po' più complicate. Le faccio una domanda, poi invece volevo sentire
Andrea da Milano.
La domanda ce la stanno ponendo diversi ascoltatori: quanto costa andare dal commercialista per fare concordato preventivo biennale?
Allora, la risposta è dipende, nel senso che quello che mi preme dire è che la proposta è gratis alla fine, perché compilando sostanzialmente una parte della dichiarazione dei redditi, e si presume che questo sia nell'ambito del compenso che già uno paga al professionista, si ottiene la proposta da parte dell'Agenzia delle Entrate, quindi quello che è il reddito proposto.
Che è già nota, prendo il cassetto fiscale.
Esatto, esattamente. Quindi già un punto di partenza c'è. Poi è chiaro che dipende dall'assistenza che l'imprenditore, il professionista, la persona con partita IVA ha bisogno nel valutare il futuro, quindi di dire ok, mettiamo giù ad esempio un budget insieme di come andranno le cose l'anno prossimo. Qui dipende
dalla complessità
tempo,
della situazione
forse
personale.
Qualche ascoltatore ancora immagina ci siano delle tariffe, ma in realtà non ci sono più tariffe imposte. Possono esserci delle indicazioni di massima date dagli ordini locali, però è detto che poi il professionista sia tenuto a rispettarle, dipende appunto dal rapporto col singolo cliente
e dalla complessità, nel senso che in alcuni casi si può arrivare a una decisione in poco tempo, in altri invece, soprattutto nelle realtà più grandi, ci vuole un po' più di tempo per
allora
decidere.
Andrea dalla provincia di Milano, lo abbiamo evocato poco fa, pronto con la sua domanda. Andrea.
Buongiorno. Dunque, la mia domanda è proprio relativa al concordato preventivo, perché io quest'anno ho effettuato una trasformazione societaria passando da SAS a SRL e parlando col mio commercialista mi diceva che non è previsto in nessun modo, non è citata la trasformazione più che prevista nel concordato preventivo, e quindi io potrei anche essere potenzialmente interessato, ma non c'è un'indicazione
una
su come applicarla.
Allora, su questo c'è da dire che al momento la norma parla di operazioni straordinarie, quindi tutto quello che ha fatto fa degli esempi la normativa su fusione, scissione, conferimento o modifiche, attenzione, della compagine sociale, in questo caso si rende inapplicabile il concordato preventivo biennale, però fatte solo nel primo anno, attenzione, quindi nel 2024, nel primo anno di in cui ci si eventualmente vuole accordare con il fisco. Questo rende inapplicabile il concordato.
Quindi ha detto correttamente il commercialista.
Esattamente.
Mauro?
Sì, perché spiegavamo all'inizio di puntata l'adesione a questa proposta dell'Agenzia delle Entrate per il concordato preventivo biennale, che poi dovremmo cominciare forse a dire annuale per i forfettari, biennale per gli altri, però consente di accedere al ravvedimento speciale, insomma a questa sanatoria, via, che è stata votata un po', diciamo, quasi a sorpresa, in modo così generoso dal Parlamento, condivisa dal governo, che effettivamente chiude le pendenze che possono esserci state negli anni precedenti fino al 2022?
Sì, esatto, dal 18 al 22. E questa può essere un incentivo per far aderire più persone, nel senso che uno, oltre a mettersi a posto da qui in avanti, quindi 2024-2025, si metterebbe a posto anche per il passato. In che modo sostanzialmente? Beh, le cifre sono già arrivate nei cassetti fiscali delle varie partite IVA. Per farvela breve, viene calcolato stato un incremento di reddito degli anni passati basato sul proprio voto fiscale. Quindi la prima cosa è sapere il vostro voto
ISA. Vostro rating.
Esatto. E da lì si parte, perché da lì si calcola una base imponibile e si calcola anche quella che è la tassazione sostitutiva da certo. applicare. Attenzione però, con un minimo di 1.000 euro. Quindi sappiate che per ogni anno in cui uno vuole mettersi a posto, comunque il minimale sarà di 1.000 euro da dover versare. Però anche lì, secondo me, è una valutazione da fare, di dire vabbè, valuto da qui in avanti, ma intanto che ci sono, se ho ovviamente motivi per voler sanare il passato, valuto anche questa sanatoria, che comunque ha cifre tendenzialmente convenienti, ecco.
Allora, sì, no, scusami.
No, volevo chiedere una cosa un po' maligna, nel senso, malignamente non converrebbe, perché non si può aderire al ravvedimento speciale, cioè a questa sanatoria, però non aderendo al concordato preventivo.
No, perché ci sono due requisiti, uno è essere soggetti ISA, il secondo requisito è accettare il concordato futuro, ecco, certo. concordato biennale.
Allora, tra un po' sentiremo Giordano da Salerno e lo volevamo sentire perché in effetti pone la questione del tempo. Adesso Giordano l'ascoltiamo, perché anche io ero incuriosita un po' da questo fatto. Abbiamo commentato, Mauro, facendolo in apertura, di questo basso tasso di adesioni a questa operazione, ma è anche vero appunto che c'è tempo fino al 31 ottobre per aderire al concordato preventivo, ma è solo da lunedì scorso, da lunedì 14, 10 giorni fa, che sono disponibili appunto nei cassetti fiscali le stime a disposizione di tutti i potenziali appunto professionisti che potrebbero aderire. Quindi effettivamente fare un calcolo di convenienza, non è che abbiano avuto tanto tempo, tanto che i commercialisti vorrebbero più tempo, che forse non ci sarà, ma c'è proprio un commercialista, un collega di Massimiliano Allievi, che vorrebbe intervenire, però direi che lo facciamo
dopo il traffico.
Fratelli e sorelle, mi sembra che nel mercato libero ci sia un po' troppa porcheriaggine.
Di denari.
C'è grande interesse per il concordato preventivo biennale che, insieme all'adempimento collaborativo e il rapporto che si instaura tra amministrazione finanziaria e contribuente, segnano un po' una svolta nei rapporti. Quindi è un argomento sul quale noi prestiamo grande attenzione. Per quanto riguarda l'ipotesi che i soggetti non aderiscano, ma noi confidiamo che ci sia una massiccia adesione, la normativa, in particolare l'articolo 34 del provvedimento, stabilisce che i contribuenti che non aderiranno verranno inseriti in liste selettive.
Cioè, ma come funziona? Lo Stato stabilisce a priori quello che io devo guadagnare. Già solo questa è una follia. Tutto qua.
Buongiorno, sono Marco da Treviglio. Io ho chiesto al mio commercialista di provare a fare una verifica, perché potrei essere interessato. Non capivo però perché si parli 2024-2025 per il concordato, di sanatoria tra virgolette italiani dal 18 al 22, e 2023 cos'è, se lo tengono così per eventuali future verifiche se non sono contenti? Grazie, molto gentile.
Buongiorno. Io che sono lavoratore dipendente, invece, che ravvedimento posso fare con il fisco dal momento che pago tutto fino all'ultimo centesimo? Sempre i premi e i furbetti in questo paese. Buona giornata, sono Marco.
L'editoriale ci stava, naturalmente. Vuole rispondere al secondo ascoltatore, quello che faceva tutta questa descrizione dei vari
sulla
anni.
Sulla annualità del 23.
Ma allora, in realtà il 23, che all'inizio era stato inserito, poi in realtà il 23 è ancora un anno, tra virgolette, non ufficiale, nel senso che le dichiarazioni del 2023 si stanno presentando adesso, quindi magari nel 2025 verrà creato qualcosa ad hoc per il 2023, ma adesso è prematuro dire andiamo a sanare qualcosa che in realtà non è ancora
non è
stato
ancora completo, come
esatto, dichiarato.
Giordano da Salerno, l'abbiamo evocata poco fa, ci dica.
Buongiorno e grazie della disponibilità dello spazio. In realtà, diciamo, come commercialista mi sento di evidenziare l'impossibilità di poter aiutare i nostri assistiti con il concordato, in quanto non è soltanto la problematica del concordato, che ricordiamo col decreto Omnibus, le ultime le ultime modifiche, abbiamo avuto tre settimane di tempo per poter studiare le casistiche singole dei nostri assistiti, cosa che richiede tempo. Soprattutto questo però, e questo lo voglio evidenziare, avviene nel mese di ottobre, dove oltre al concordato, all'invio delle dichiarazioni, abbiamo gli adempimenti comuni del mese di ottobre e ne sono davvero tanti. Abbiamo i 770, abbiamo le liquidazioni dell'IVA, abbiamo nella zona sud, abbiamo il 15 di novembre la scadenza delle zone ZES. E anche lì c'è stato, diciamo forse meglio non parlarne proprio, perché si è rimodulato poi il contributo, quindi i contribuenti a volte hanno disdetto le intenzioni d'acquisto.
Grazie Giordano, abbiamo capito il suo grido di dolore, che credo che allevi conosca molto bene.
Sono giorni complessi, nel senso che il tempo è poco, la decisione da prendere è importante, nel senso che si parla di scommessa, ma io direi più di decisione ragionata. Bisogna mettersi di fare
perché
i calcoli.
Perché è così perentorio questo termine del 31 ottobre? Perché non hanno...
Che ci sia un problema di conti pubblici in generale, cioè bisogna sapere quanto potrà essere il ricavato, per dir così, quello che l'Agenzia delle Entrate potrà considerare ricavato dal concordato preventivo per fare la manovra, e anche per, secondo gli auspici del viceministro Leo, intervenire di nuovo sull'IRPEF con una riduzione ulteriore, passare a due aliquote
dal 35, dal 35 al 33 per la seconda. Poi secondo me è anche un tema di dire, ma concordato preventivo già è il 31 di ottobre, quindi siamo quasi a fine anno per prevedere il 2024. Più si va in là e più non è preventivo, ma ormai è consuntivo,
consuntivo
per il 2024.
Ecco, però vorrei non lasciar cadere quello che ci ha fatto riascoltare Marco Lombardo, insieme a Pietro Lacorte in regia, questa dichiarazione di Maurizio Leo che abbiamo risentito. Chi non aderirà, il contribuente che non aderirà, che non accoglierà questa proposta, verrà inserito in liste selettive. Ecco.
Bisognerà vedere.
Cosa significa?
Bisognerà vedere anche in quanti non aderiranno, nel senso che poi, secondo me, a seconda della percentuale di non aderenti, si avrà più o meno probabilità di ricevere un controllo. Però è anche vero che anche chi aderisce, cioè secondo me questo è importante, non è che chi aderisce può fare poi l'impossibile e non gli succede niente, nel senso che comunque gli accessi e le ispezioni da parte dell'Agenzia delle Entrate sono consentite. Certo, ci sono tutta una serie di controlli che non possono essere fatti, che invece possono essere fatti, e anzi, da quello che dice Leo, verranno intensificati nei confronti di chi non aderisce al concordato.
Per parlare molto chiaro, dottore Allievi, se io aderisco al concordato preventivo, utilizzo anche il ravvedimento speciale, però non è che dal momento dell'adesione mi posso dimenticare di fare degli scontrini, di fare qualche fattura.
Senza conseguenze.
Non funziona così.
Dall'altra parte, secondo me, non è che se non si accetta il concordato sicuramente si riceverà il controllo. È stato detto, si viene messi in liste selettive. Io lo guarderei soprattutto su un discorso di convenienza, cioè quello che bisogna valutare è: mi conviene o non mi conviene economicamente, con una valutazione ragionata, cioè mettendo giù dei numeri, non così all'acqua di rose.
Giusto per approfittare appunto di questa possibilità.
Non abbiamo affrontato, vorrei fare questo disclaimer se mi consenti Deborah.
Certamente.
Non abbiamo affrontato...
Sui temi fiscali non mi oppongo a niente, te figurati.
No, è che è ovvio che poi, come ricordava un ascoltatore, qui ci sarebbe una valutazione anche così di etica complessiva di questa manovra. È anche vero che sappiamo di avere una economia non osservata, come si dice più elegantemente.
Informale.
Ecco, informale, insomma, delle amnesie nelle dichiarazioni dei redditi importanti. Quindi alla fine cercare anche di instaurare una modalità diversa è un tentativo. Giusto, sbagliato, non spettava a noi dirlo, vi abbiamo ricordato insieme al dottor Massimiliano Allievi come funziona
questo aspetto tecnico
la proposta del fisco.
Grazie a Massimiliano Allievi, dottore commercialista, esperto del Sole 24 Ore, commercialista 4.0. seguitelo su Instagram perché è molto seguito da tutte le persone che sono interessate alle tematiche fiscali, e soprattutto con i suoi video molto molto veloci e corti, brevi, insomma ci spiega tante questioni fiscali apparentemente molto complesse. No, apparentemente sono tutte complesse, che apparentemente
ma guarda che poi il fisco è divertente
e poi riguarda tutti in qualche modo.
Esattamente, molto democratico. A domani.